Ok.
Intro fatta.
Jazz, che tipo di podcast facciamo noi?
True crime. Parliamo
perché?
Di persone.
Perché secondo te facciamo true crime?
Oh mio Dio, non chiedermelo. Allora, sicuramente non sono una di quelle persone talmente ossessionate da voler imparare come si uccide una persona e come si fa il delitto perfetto. Ma perché mi interessa la parte psicologica, tipo, come mai le persone fanno questo? Me lo chiedo spesso, cosa ti spinge? Non hai paura? Non ti viene ansia?
Allora, sai io perché mi sono iniziata a informare inizialmente? Perché era una specie di so come succede di solito, così so cosa
evitare.
So cosa evitare, no?
Ma sai che
tipo
anch'io...
sorridere sempre.
Sì, ma sai che...
Non devo sorridere sempre, essere simpatica. Grazie ai miei haters. Sai che tutte le vittime sorrideva sempre.
Era carina, gentile. Di me direbbero, era... Sì, era una che parlava troppo, aveva la voce un po' alta.
Rompeva un po' il cazzo.
Sì, esatto, aveva sempre qualcosa da dire, non stavo mai zitta, dovevo
non
sempre...
Non stava mai zitta, mamma mia. Sì, forse questo potrebbero dirtelo.
Sì.
Non nascondo che questo... A volte sei un pochino logorroico.
Lo so. No, però io penso sempre, se uno tipo mi rapisse, no? Perché è ossessionato da me, che poi... Io c'ho sta cosa paradossale che penso che tutti mi odiano, ma allo stesso tempo penso che ci siano alcune persone ossessionate
di te. Ti capisco.
Però ecco, tipo ossessionato da me, tipo mi rapisce, mi mette in cantina. Io farei tutta la carina, fingirei che mi sta bene sta cosa, così da avere la sua sicurezza, cioè come si dice, la sua fiducia.
Sì.
E poi poter scappare.
Sì, caspita,
farei,
è vero.
Tipo,
ma tu avevamo fatto un caso l'anno scorso su una bimba piccola che poi... Oh no, non l'abbiamo
Oddio.
Fatto.
Abbiamo fatto tantissimi casi, veramente.
Di rapimenti anche proprio, sì.
Sì.
Vabbè, più di,
no,
più
però
di
io
40
farei
casi.
Tutta, tipo la carina, ma tu pensi che a me sta cosa non va bene? A me va benissimo.
Io voglio essere la tua ragazza immaginaria.
Esatto, cioè veramente, mi ami? Anch'io!
LOL!
Poi scappo.
Poi scappi, polizia.
Esatto.
Ma io ti amo, io no.
Poi...
Papapero. E comunque sì, cioè negli ultimi anni c'è stato proprio anche un notevole aumento della popolarità dei vari programmi e film sul true crime,
sì,
tutte le serie TV, documentari su Netflix,
ma ormai
cose
un
varie.
Sacco di persone poi fanno podcasting oppure video su YouTube dove parlano di true crime,
sì,
eccetera.
Ma perché secondo me, allora... Forse perché sta esplorando il lato scuro, diciamo, della natura umana.
Sì, sta, come dire, accontentando quella parte delle persone curiosa su questo argomento, ma la sta accontentando in maniera limitata, non troppo, cioè, forse
sì, okay.
Dover andare sul deep web per capire come si taglia il corpo di una persona, ecco, cose così.
Sì, poi tra l'altro non so se hai presente quel trend su TikTok che ci sono le ragazze che ascoltano per addormentarsi,
sì.
Ascoltano i podcast, io lo faccio.
Oppure per truccarsi, io, mamma mia, c'è stato un periodo in cui veramente ascoltavo solo questo, adesso ho smesso perché...
Alla fine a lungo andare, ragazzi, la tua salute mentale non fa tanto bene, non fa tanto bene ascoltare, cioè io mi ricordo l'anno scorso a un certo punto abbiamo iniziato a fare solo casi leggeri perché non ce la facevamo,
sì,
più,
ma...
proprio psicologicamente parlare costantemente di gente sgozzata... È pesante.
No, che poi io sono una che proprio ci rimane, cioè mi sento troppo legata, cioè non troppo legata, è come se provassi le emozioni che le vittime hanno provato e quindi sto male, non dico quanto le vittime ovviamente, però sto male, cioè come...
Sì, ma ti senti male a sapere che succedono queste cose,
soprattutto,
no?
Soprattutto se leggo queste cose.
E poi ti sembra
scritte...
che dappertutto succede, capito? Quando
sì.
In realtà sono semplicemente dei casi che sono diventati, erano così estremi che sono diventati virali.
Io ogni tanto penso, tipo soprattutto la sera, chissà quante ragazze in questo momento vengono violentate, perché ne senti così tanto che pensi, oh mio Dio.
Beh, in realtà sì. Se guardiamo le statistiche, tantissime ragazze,
oh
al
Dio.
Minuto.
E penso, tante ragazze in questo momento stanno chiedendo aiuto nel mondo ma nessuno le sta ascoltando, mi viene un'ansia tremenda.
Sì, è assurdo. Vabbè, parliamo del nostro caso che comunque è legato moltissimo al true crime.
Esatto.
E abbiamo due personaggi importanti in questo caso, due ragazze. Di una sappiamo il nome, dell'altra purtroppo no. Quindi la prima si chiama Jung Jung, che noi chiamiamo Yu. E la seconda, di cui noi sappiamo il nome, io gli ho dato il nome Kim Jimin. Perché Kim è il cognome, uno dei cognomi più famosi nella Corea del Sud, dove ci troviamo con questo caso. E Jimin perché mi piacciono i BTS. Quindi chiameremo Kim. Yu è okay. Kim. Allora, Yu è una giovane donna sudcoreana che è nata nel 99. Fin dall'adolescenza è sempre stata molto attratta da misteri, criminalità e ha proprio sviluppato una passione per il true crime. Ha letto tantissimi libri, tant'è che nella sua stanza aveva proprio, cioè immaginati tutta una libreria enorme dell'IKEA, ok? Non so se c'è l'IKEA in Corea del Sud, probabilmente c'è dappertutto. C'è tutta una libreria enorme con tantissimi libri e DVD sul true crime.
E quella era pazza per me. No, questo c'è da dire.
No, si è proprio interessata, è entrata anche, cioè è molto determinata anche a scoprire proprio cosa spinge la gente a farlo. Si è proprio anche iscritta su vari forum online dei quali faceva attivamente parte. Ma nella sua vita fuori da internet, diciamo, era una persona estremamente peculiare. Dicono i suoi compagni di classe che tu per esempio le parlavi, no? Io tipo ti parlo, ti chiedo come stai, ti saluto e lei li guardava e non rispondeva.
Sì, era molto solitaria, non parlava.
Era
non
molto solitaria. E poi tipo, non lo so, tu sul tuo telefono quanti cazzo di contatti hai?
Un centinaio, penso.
Lei non ne aveva neanche uno.
Sì. Non si scambiava messaggi con nessuno. Era
niente
sola.
Chiamate, niente sola. Messaggi e niente. L'unica persona con cui si scambiava messaggi era suo nonno, che è stato il suo legal guardian, ok? Principale fin da quando è nata, perché i genitori non c'è dato a sapere, però probabilmente, io presuppongo, o hanno divorziato.
No, io ho letto che i suoi genitori erano troppo occupati per prendersi cura di lei e quindi l'hanno affidata.
Genitori di merda.
Sì, onestamente.
Sì, quindi cioè, forse anche il fatto che non era voluta dai suoi genitori e che l'unico che li voleva bene ha dato tutto per lei era il nonno, ha creato questa situazione, questo disagio che lei trovava nella sua vita di ogni giorno, che le ha proprio anche impedito di parlare con le persone e così via. E lei riesce, nonostante tutti i suoi disagi sociali, riesce a diplomarsi. E si prende un gap year, che poi è diventato 2, che poi sono diventati 3, che poi sono diventati 4, che poi sono diventati 5, per prepararsi, esatto, per prepararsi a un test di ingresso, cioè tipo una specie di un esame di stato
di
servizio civile. E almeno è quello che diceva al nonno. Passiamo alla seconda persona,
okay,
che è la nostra Kim Ji-min. Kim Ji-min è una bravissima ragazza che va alla Yonsei University, che è una delle top 3 università della Corea del Sud, specializzata in scienze e medicina. Kim Ji-min era molto molto brava, si è diplomata con voti altissimi e andava in una delle migliori università della Corea, quindi anche lì non so se tu sai come funziona, ma ci sono degli test, degli esami di stato di ingresso, letteralmente tutti nello stesso giorno, tutti gli studenti nello stesso giorno fanno questi esami qua. E poi tu vieni messo, diciamo, in base a una graduatoria, tu hai tipo 3 scelte e vieni messo in base alla graduatoria. Okay. E in queste università, che è la Yonsei, la Korean University, South Korean University e la terza, non mi ricordo più come si chiama, tu vieni praticamente piazzato, okay, in una delle università, una delle 3 scelte. Però non è detto, insomma, che tu passi anche l'esame, perché se hai dei voti di merda e non passi bene l'esame puoi anche non entrare in nessuna università, tant'è che molti studenti si prendono un gap year, si prendono un anno libero per prepararsi per il test d'ingresso all'università, che è molto difficile e dura tipo 5 ore.
Oddio mio.
È lunghissimo, tant'è che il giorno del test d'ingresso dell'università c'è una legge che impedisce la musica, tutti gli autobus e i trasporti pubblici si fermano. Oddio. Non volano gli aerei per 5 ore, per evitare che i suoni e il rumore possa dar fastidio ai studenti che prendono l'esame, quindi loro prendono proprio molto seriamente questo esame qua. No. E la nostra Kim Ji-min è riuscita ad entrare alla Yonsei.
Che brava.
Lei tra l'altro aveva una preparazione di inglese molto 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 alta, aveva il C1, era praticamente madrelingua. Intanto che studiava arrotondava un po' con questi tutoring di inglese, perché ovviamente l'ambito scolastico in Corea del Sud è così tanto competitivo che i bambini fin dalle elementari vanno in queste academies, praticamente, che sono una specie di doposcuola, che iniziano fin da subito dopo la scuola fino alle 9, 10 di sera, in cui gli studenti studiano ancora, ok? E quindi lei arrotondava neanche a rotondava, perché non sappiamo bene neanche quanti anni ha, non sappiamo quando è nata, non sappiamo assolutamente niente.
Ma in realtà sai cosa? C'è stata sta legge dal 91 in Sud Corea per garantire totale privacy, come si chiama?
Non dire niente, mi stai spoilerando tutto.
Ah no, scusami.
Sì, lei, visto che noi non sappiamo qual era il suo background economico, sociale, non sappiamo tantissime cose su quello che le succede prima, sappiamo solo che lei, essendo che era molto brava in inglese, è entrata su questa piattaforma, okay, che si occupava di connettere i tutor di inglese o di qualsiasi altra materia con i genitori. Quindi mm-hmm, il genitore entra su questa piattaforma, cerca per le varie materie del suo figlio delle elementari, di non so come lo chiamiamo, il figlio delle elementari ipotetico, Kim Nam-jun, okay, di Kim Nam-jun, del piccolo Kimi, che ha solo 6 anni ed è in prima elementare, ma che diventerà un medico, cerca tutte le materie per i vari tutor privati, okay, per fargli le ripetizioni.
Ok.
Okay. E la piattaforma era molto popolare sia perché i tutor venivano pagati molto bene, sia perché prima di entrare come tutor sulla piattaforma ti facevano 1500 check.
Ok.
Cioè tu non eri il primo stronzo per strada.
Come è riuscito ad entrare?
Perché Kim Jimin è molto brava. Kim Jimin aveva dei voti molto alti e dava in una delle scuole dell'università più prestigiose del paese. Mm-hmm. Okay. Su questa piattaforma le scrive una mamma di una bimba delle medie.
Ok.
Le piaceva tantissimo Kim Jimin, le piaceva davvero tanto ed insisteva tantissimo che lei facesse delle ripetizioni di inglese a sua figlia.
Mm-hmm.
Quando Kim le chiede ma lei dove abita, si è reso conto che il commuting time è troppo lungo, ci mette troppo per arrivare, quindi ha detto no, mi dispiace tantissimo ma ci sono tantissimi altri tutor sulla piattaforma che potrebbero fare a casa mm-hmm sua, per me è troppo lontano. La mamma, cioè, si era innamorata così tanto, diciamo, di Kim, che ha insistito, si è persino offerta di guidare e portare la figlia fino sotto casa della mm-hmm tutor, lasciarla lì e venire a prenderla. Okay. Quindi portargli la figlia a casa praticamente. Quindi lei le dispiaceva anche perché la mamma insisteva da settimane così, e a un certo punto ha detto va bene dai, facciamo una lezione di prova, venga pure, non so, il giovedì alle 16, facciamo una lezione, va bene, okay, così, me la porti e facciamo la lezione. Quindi arriva il giorno del tutoring, lei, Kim, sta pulendo la casa, sta preparando tutto e così a un certo punto suona il campanello, no?
Mm-hmm.
Guarda perché la Corea del Sud è molto tecnologizzata, tutte le case, a parte che hanno il codice per entrare, mm-hmm, non le chiavi ma il codice, hanno tipo un piccolo schermo dove si può vedere chi c'è fuori. Mm-hmm. E vede questa bimba delle medie di 15-16 anni, molto giovane, con il bob cut, capelli corti, sì, sti occhiali enormi, delle guanciotte rotonde, molto molto carina, mm-hmm, e anche molto molto piccola. Quindi apre, la saluta, tutto quanto, la fa entrare, si gira e questa bimba delle medie tira fuori un bel coltello,
oh mio Dio,
dalla sua uniforme e la accoltella più di 20 volte, continuamente.
Che bambina!
Eh sì. Cosa succede? Che questa non era una bambina, era Yu, la nostra prima ragazza, che ha deciso di voler uccidere per vedere come ci si sente a uccidere.
Ah, semplice.
E aveva probabilmente anche un desiderio assurdo contro, cioè una voglia di uccidere assurda contro i tutor di inglese, apparentemente. Perché allora ci sono tutte opinioni contrastanti, no?
Mm-hmm.
Poi ovviamente, visto che è un caso estero e non è americano, ogni cazzo di articolo dice cose diverse. Ma lei ha provato a prendere questo lavoro in una specie di golf club più mm-hmm e più volte, solo che è andata lì, intervista, no?
Mm-hmm.
E tipo l'intervistatrice le faceva le domande
mm-hmm
e questa la guardava.
Oddio.
Così. E non rispondeva alle domande dell'intervistatrice. Ce l'è andata lì a fare un cazzo di interview di lavoro e non ha risposto neanche una domanda all'interview del lavoro, ok?
Oh mio Dio.
E quindi ovviamente non l'hanno presa, questa si è incazzata tantissimo, ha chiamato e ha detto ma perché non mi avete preso, ho iniziato a dirgli tutto di più. E questi non potevano dirle no perché sei strana, Fra, non ti abbiamo preso perché sei strana. Quindi gli hanno dato
come motivazione,
esatto, gli hanno dato come motivazione, cioè che stanno cercando una persona con una conoscenza dell'inglese un pochino più alta della sua di conoscenza, no? Quindi secondo me questo si collega molto anche al fatto che lei abbia deciso di uccidere una tutor di inglese.
Sì, io avevo sentito che si diceva poi che lei volesse tipo impossessarsi della sua abilità di di parlare inglese uccidendola, cioè voleva proprio prendere sì. questa abilità dell'inglese, che a quanto pare serviva anche per il test d'ingresso per cui si stava preparando di servizio civile.
Ma allora, il test d'ingresso di servizio civile è una cazzata, perché tu devi avere una laurea universitaria per poterci entrare, per poterci accedere. Quindi quello era semplicemente un modo per perdere tempo, secondo me, perché non avevo, cioè stava, era una specie di hikikomori, no? Stava costantemente in casa, non aveva nessun tipo di contatto sociale con nessuno a parte con suo nonno. Cioè, insomma, è una persona estremamente peculiare questa
che poi non è che veniva isolata, era lei che isolava se stessa, era lei sì. che si rifiutava di avere
anche
qualsiasi
suoi compagni
tipo
di classe. Infatti dicevano che lei non è stata mai bullizzata, cioè non aveva problemi.
Secondo
di
me erano gli altri che si sentivano bullizzati da lei.
Sì, era sempre stata una persona estremamente peculiare. Secondo me avrebbe avuto bisogno di un grande aiuto psicologico fin da piccola, però la società era diversa e poi suo nonno è una persona di un'altra generazione. Lui pensava di averle dato tutto ed effettivamente forse le serviva questa cosa che lui non sapeva neanche che poteva darle, cioè un aiuto psicologico. Quindi niente, lei accoltella Kim Jimin una ventina di volte e tra l'altro becca solo gli organi vitali. Ha ricercato bene
non è stata
dove
casuale.
E chi ammazzare. No. Poi esce tutta tranquilla, va in un convenience store, un 7-Eleven, e compra sacchetti della spazzatura, candeggina e una grande valigia.
Che poi io ho visto i video mentre lei stava andando a comprare, stava ritornando. Era così felice, proprio saltellava.
C'era anche un video con lei con la valigia.
Sì,
è stracontenta della vita. Io dico, figa, hai appena ammazzato una persona, come fa a essere così calma? E comunque lei poi ha detto che è ammazzato per vedere come ci si sente, perché anche mentre guardava tutti questi video e film e documentari sul true crime, lei voleva vedere come ci si sente essere nei panni dell'assassino, no? Allora lei ammazza Jung, va fuori, compra tutto il necessario, che questo significa comunque che lei magari l'avrà anche premeditato l'omicidio, ma non era per niente preparata perché non aveva le cose necessarie, la smembra. Si cambia, si mette i vestiti della ragazza.
Oddio.
Tant'è che passa anche tutta la serata a casa della ragazza. Cioè non esce subito.
Ma non
se la gode
che
la
arrivasse
casa.
Qualcuno.
Allora, stiamo parlando di un'universitaria che è andata cioè è andata via dal paesino dove abitava prima per studiare, quindi penso proprio che non arrivasse nessuno. Capito? Aveva uno studio apartment, aveva un appartamentino come il mio, piccolo, tutto suo. Quindi c'è, nel senso, poi magari io non lo so come la cultura lì, ma anche qua con i vicini c'è tanta gente che abita da decine di anni in un condominio e non sa chi sono i suoi vicini, capito? Quindi non lo so, magari
in
anche
Egitto
una questione culturale
così. In Egitto tipo almeno una volta al giorno qualcuno ti deve bussare alla porta di casa, venirti a parlare.
Ma io conosco i miei vicini, io sono molto amica con i miei vicini, capito?
No, ma in Egitto non c'è la concezione neanche di dire ah adesso arrivo da te, tipo verso passiamo un po' di tempo insieme. No, arrivano e basta, non ti avvisano.
Così è bello però.
Io lo odio, ma perché io quando passo l'estate in Egitto ho sempre parenti, amici, vicini che bussano, passano il tempo. A me non piace, io sono...
Tu dici voglio stare per i cazzi miei, arrivano
sì,
questi.
Io voglio che qualcuno mi dia appuntamento, non mi piacciono le cose a sorpresa, io voglio avere il controllo su tutto. Quindi se tu devi venire da me, dimmi quando vieni, così io mi preparo psicologicamente, mentalmente,
sì, preparo
la casa. Metti caso che c'è uno schifo in casa, casa mia, la tengo come voglio, metti caso che è uno schifo e tu arrivi, la devi vedere.
Sì, concordo su questo. E comunque niente, lei alla fine ha deciso, cioè nel senso passa tutto il pomeriggio e la serata fino alle 3 di notte a casa di questa Kim Jimin. Poi ora chiama un taxi.
Ah, pure il taxi questo, non se ne voleva fare la strada.
Chiama un taxi. E questo è stato un errore critico, perché il tassista vede questa bimba così, perché lei sembra molto più giovane della sua età.
È alta 1,45.
Sì, è piccolina. E la vede con questa valigione enorme, pesantissima, eccetera, eccetera, e l'aiuta a mettere la valigia in coso, vede che è pesante, e lei si fa portare in questa zona un po'...
In mezzo ai boschi.
Sì, che è tipo una zona, cioè tipo c'è un ponte, ci sono tutti i boschi e c'è un fiumiciattolo che passa di là, che è una zona molto umida. Tra l'altro lei ha commesso questo crimine a maggio, estremamente umida, poi l'umidità in Corea del Sud è una cosa pazzesca anche d'inverno, la gente proprio, c'è gente che dice tipo i stranieri che vanno lì dicono ti fanno male le ossa per quanto è umido, perché ti entra il freddo dappertutto, cioè neanche con le giacche pesanti riesci a scampartela, ok? esce fuori con questa valigia e va in mezzo ai boschi. E il tassista comunque dice: sai cosa? C'è questa bimba piccolina così, non so che cazzo sta facendo qua nel parco, mi fumo una sigaretta che magari cambia idea e riesco a riportarla a casa.
Okay.
Perché dice: non me la sento di abbandonarla così qua, in mezzo al niente, da sola, alle 3 di notte. E quindi, intanto che si fuma le sigarette, tutto, vede che Yu torna, sempre con la valigia. Poi qua in realtà ci sono varie versioni. Alcuni dicono che la valigia non ce l'aveva più quando è tornata, alcuni dicono che ce l'aveva. Però il tassista stesso poi ha detto in intervista che la valigia ce l'aveva. È stata la valigia che gli ha fatto avere dei dubbi.
Okay. Io ho letto anche che lui aveva trovato una macchia di sangue nel bagagliaio.
Dopo, dopo. Aveva trovato la macchia dopo, dopo che l'ha lasciata.
Quindi lui è rimasto lì ad aspettarla?
È rimasto lì ad aspettarla, lei dopo il tempo di fumarsi una sigaretta, 5-6 minuti, 10 minuti, torna. E questa valigia sembra molto molto leggera, quando in realtà lui l'aveva aiutata a metterla nel bagagliaio ed era molto pesante all'inizio sta cazzo di valigia. Ma sai come quando sono le valigie vuote, che quando metti iniziano tipo a saltare in su?
Vanno dappertutto quando sono leggere.
Sì, specialmente se sono nuove, hanno le ruote che funzionano bene, che come era la valigia nuova di Yu, no? Lei arriva, secondo me non si è nemmeno resa conto che era lo stesso tassista, prende di nuovo la corsa, va di nuovo a casa, si porta la sua cazzo di valigia, tutto a posto.
Okay.
Il tassista dice: c'è qualcosa di strano. Cosa aveva in quella cazzo di valigia? Apre il bagagliaio, vede la macchia di sangue, dice: ok ragazzi, chiamiamo la polizia.
Forse è meglio così.
Dovremo chiamare la polizia. La polizia. Quindi niente, chiama la polizia. I poliziotti vanno, trovano pezzi di un cadavere, la rintracciano in 3 secondi, perché comunque se paghi con il bancomat si capisce chi cazzo sei. E la prendono in custodia e iniziano a interrogarla. Lei dice inizialmente: io ero incinta, ho partorito e mi sono spaventata perché il bimbo è nato morto e ho deciso di abbandonarlo.
È un bimbo un po' cresciuto,
ha detto: ok, questa è una cazzata, perché si vede anche dai resti umani che ha lasciato che questa è una persona adulta. In più sul suo corpo non c'erano delle prove che sia stata incinta e partorito, no? Non ci sono neanche prove su di lei, sul corpo. Quindi lei a quel punto dice: oh, mi fa malissimo la pancia, aiutatemi. Cioè inizia proprio a piagnare perché si sente male. La portano all'ospedale perché si spaventano, perché intanto che lei è nella custodia, in custody della polizia, se le succede qualcosa sono cazzi della polizia, capito? Quindi la portano all'ospedale per poi scoprire che stava facendo finta di niente, perché non aveva niente. Ma io dico, in questo caso tu sei un'assassina, hai quasi ammazzato qualcuno, se mi dici che ti fa male la pancia, a me non frega un cazzo che ti fa male la pancia, cioè io faccio finta di non averti sentito finché non mi dai le informazioni che mi serve, tipo far male la pancia fino a dopo domani. Capito?
E magari aveva paura che fosse veramente vero, che morisse e poi il caso rimanesse risolto.
Sì, sì, no. Insomma, vabbè. Quindi poi lei dice, si rende conto che non può più mentire perché non le credono più, e dice: eh no, ma perché non l'ho ammazzata io? Io sono stata pagata solo per buttare il corpo via, perché volevo rubarle l'identità a questa Kim Jimin. E quindi ha tirato fuori in mezzo un'altra persona. Hanno scoperto che anche questa è una cazzata, perché non era possibile che ci fosse qualcun altro. Dai suoi log sul telefono non ha mai fatto chiamate, era impossibile. Anche, hanno anche preso proprio il suo computer, tutto, aveva questo computer enorme, maxi schermo e così. Si sono resi conto che non è vero e a un certo punto hanno rintracciato anche il suo tutore legale, il nonno, e gli hanno chiesto di andare a parlare con la nipote e convincerla a parlare, a dire la verità. Quindi il nonno va e riesce a convincerla a dire tutta la verità. Lei spiega perché l'ha fatto, cioè per sentire com'è, per provare com'è uccidere. Quindi adesso il processo secondo me sta ancora andando avanti, perché è successo davvero pochissimo tempo fa, tipo l'anno scorso. Quindi sì, lei è in custodia e ha detto lei stessa che l'ha fatto giusto perché voleva sentire cosa si provasse a uccidere. E io ho un po' di dichiarazioni ufficiali anche di vari poliziotti, cioè sia della polizia che di un psicologo. Allora, le prime dichiarazioni che sono state fatte una volta che hanno scoperto che è stata lei sono: si è scoperto che Jung aveva premeditato il crimine, spinta dal desiderio di uccidere qualcuno dopo che era diventata ossessionata dall'omicidio attraverso vari programmi televisivi. Jung ha anche detto che le dispiace per quello che ha fatto e stiamo conducendo dei test per vedere se è una psicopatica. Ok. Poi...
Beh, ci credo che lo è.
Lee Sung-yoon, che è un professore di psicologia dell'università di Gyeonggi, ha fatto anche delle interviste con lei, ha detto al Korea Daily che normalmente una persona va nel panico e diventa terrorizzata quando uccide qualcuno, anche se si tratta di un criminale, ma la scena non mostra segni di panico o orrore. Tant'è che Jung ha studiato così bene il piano che sapeva cosa fare con il cadavere e dove lasciarlo, perché la zona dove l'ha lasciata, ha lasciato il cadavere, lei ci andava spesso a fare le passeggiate. È una zona con un'umidità molto alta durante quel periodo dell'anno, mm-hmm. e visto che ci sono tantissimi insetti con l'umidità, era piena di pesticidi, e se avessero trovato il cadavere una settimana più tardi sarebbe stato impossibile identificarlo. Quindi lei l'ha fatto, cioè, se l'unico errore che ha fatto è letteralmente prendere il taxi, perché il tassista aveva dei dubbi.
Mamma mia.
Quindi sì, poi adesso gli hanno fatto anche il test della psicopatia e ha avuto un punteggio bello altino.
Sì, 28.
Però, allora, il test della psicopatia, insomma, è un po' una cosa, tu da solo ti dai, com'è che si dice, ti dai e rispondi alle domande, dici sì, no, sono d'accordo, non sono d'accordo, mm-hmm. quindi non so quanto effettivamente possa essere... vero, cioè nel senso magari uno può mentire per diventare più psicopatico o meno psicopatico, capito?
Ma in realtà chi è vera? Allora, secondo me con questi test puoi sembrare psicopatico quando non lo sei, perché la fai apposta, perché sì. vuoi, ma non puoi non sembrare psicopatico se lo sei veramente.
Dici?
Sì, secondo me sì, ma perché adesso ne parlo, aspettate. Allora, praticamente il disturbo psicopatico, la psicopatia, sì, c'è un pattern che lo caratterizza, che comprende dei comportamenti antisociali che iniziano già dall'infanzia ed è stato anche il primo disturbo di personalità ad essere riconosciuto, storicamente parlando, in psichiatria ed essere appunto vissuto a lungo nella tradizione clinica, ecco, quindi... esiste veramente da tantissimo, a differenza ad esempio del disturbo della personalità multipla, che invece ci ha messo un po' per essere considerato anche all'interno dell'ambito legislativo, nel senso hai il disturbo di personalità multipla, quindi non eri in te nel momento in cui hai fatto un crimine, un omicidio, quindi non è che ti mettiamo libero ma ti mandiamo in una...
C'è stato un caso negli anni 80,
c'è stata anche la serie TV di Tom Holland, bellissima, stupenda, mm-hmm. fatta
bene,
perfettamente, cioè, guarda,
come si chiama?
Sì, oddio, sai che non mi ricordo più.
Oh no.
È quella nuova, l'ultima cosa che ha fatto.
Di Tom Holland?
Sì. Oh mio Dio, come faccio ad essere... Ma io la consiglio così a tutti. Ma è proprio
okay,
bella.
Okay. Adesso capiamo.
Vabbè, comunque la psicopatia è uno dei disturbi più vecchi, ecco, all'interno della legge, della tradizione clinica, e si caratterizza per una serie di fattori interpersonali, affettivi e comportamentali, come fascino superficiale, ovvero lo psicopatico è spesso un conversatore divertente e piacevole, capace di raccontare storie improbabili ma convincenti che lo mettono in buona luce davanti a tutti. Poi lo psicopatico ha un grande senso grandioso di se stesso, ha bisogno di stimoli, propensioni alla noia, lo psicopatico si annoia rapidamente.
C'è anche un po' un narcisismo dentro,
sì,
questo.
Sì, c'è una punta di narcisismo. Mm-hmm. Poi la menzogna patologica, ovviamente, manipolazione, assenza di rimorso, sensi di colpa, empatia, affettività superficiale proprio per sembrare normale, ma in realtà non prova proprio, cioè non gli interessa niente di quello che gli altri provano, ma... quasi quasi neanche di quello che prova lui stesso, perché non prova niente, cioè tutto così superficiale a livello emotivo. Uh-huh. Deficit del controllo comportamentale, poi impulsività, quindi effettivamente sono cose che potrebbero
dare un
caratterizzare
po'
un pochino fuori dal normale,
un po' a ammazzare qualcuno.
Sì, e gli psicopatici mostrano questa difficoltà nel processare le informazioni emozionali e nel rispondere empaticamente agli altri, nel senso...
Ma ovviamente non hanno empatia del,
sì,
loro,
io ti
corpo.
Posso dire mio nonno è morto, è uno psicopatico, cioè non sa processare questa informazione, non capisce che tu provi dolore per questa cosa, per una notizia del genere, quindi
Che sono strano, ragazzi, che gente strana.
A volte c'è gente invece che prova le emozioni ma non sa manifestarlo, e lì viene considerato non affettivo, cioè che non provi emozioni, non affettivo, non provi empatia, ma in realtà questa persona prova, non sa esprimersi e quindi si convince di non provare niente.
Ma questo non è tipo più una specie, cioè tipo sullo spettro dell'autismo, che è un po' difficile in questo modo qua, così, perché anche tipo gente sullo spettro dell'autismo fa fatica ad individuare le emozioni, a capire cosa significano.
Ho il sospetto di essere autistica.
Ok.
Ma non per questo, perché io una volta gliel'ho detto: guarda che io a volte sento queste cose, e lei: perché non provi ad andare a fare il test per vedere se hai qualche spettro dell'autismo? Perché io le avevo detto che ero molto sensibile da Starbucks,
sì,
ai rumori, ai movimenti che avevo intorno, cioè proprio, non lo so, mi facevano sentire tanto a disagio, ma non proprio a livello di insicurezza o quel che è, ma proprio fisicamente mi sentivo strana, mi sento sempre strana quando sono in mezzo a una folla. E lei: sì, prova a fare il test per
vedere. Ma perché non sono una psicologa, cioè nel senso, tutto il bene del mondo, però io non me ne intendo, io pensavo, cioè comunque aiutarti dicendoti questa
al
cosa.
Al di là di Dumi, io penso di essere, cioè penso di avere qualche spettro dell'autismo, tipo il disturbo dell'attenzione è uno spettro dell'autismo. È uno degli spettri dell'autismo, cioè c'era tipo tutto lo schema, ma è troppo strana sta cosa, molto...
Il disturbo dell'attenzione?
Sì, io avevo visto proprio uno schema con tutti gli schemi, sembrava tipo la teoria dei colori, ma in realtà erano tutti i disturbi e tutti gli spettri, ed era tipo...
LOL!
Però vabbè, a parte questo...
Sorvoliamo
l'assenza di reciprocità emotiva e di empatia, e la riduzione dell'intensità con cui vengono vissute e rappresentate anche le emozioni potrebbe spiegare la peculiare capacità di persuasione che hanno un po' questi psicopatici, perché mancando di empatia le persone psicopatiche sarebbero maggiormente in grado di rappresentare la loro vittima come un oggetto da usare, che è effettivamente quello che ha fatto Jung, perché la ragazza, lei semplicemente l'ha usata come oggetto per soddisfare un desiderio personale, una curiosità personale.
Cazzo, hai ragione.
È una persona sconosciuta che lei non conosceva, non sa assolutamente niente di lei. È una come tante altre persone che avrebbe potuto scegliere semplicemente per soddisfare una curiosità.
Sì.
Capito?
Si collega tutto.
Ha senso. E poi vabbè, psicopatico vede se stesso come una persona forte, autonoma, che non ha bisogno di nessuno, e sarà per questo che non parlava con nessuno, non aveva
perché
bisogno
pensava di essere migliore di tutti,
sì,
gli altri,
di non aver bisogno di nessuno.
Mamma mia,
questa è una psicopatica.
Sì, è una psicopatica, cioè letteralmente, per questo che ti ho detto prepara qualcosa sui psicopatici. Perché è veramente una psicopatica, nel senso non c'è modo, non ci possiamo girare intorno, è pazza.
La letteratura scientifica ha esplorato le capacità di giudizio morale nella psicopatia, cercando di capire se la persona affetta da tale problema sia o meno capace di distinguere ciò che è giusto da ciò che non è giusto. E hanno notato questa cosa, che le persone che soffrono di psicopatia esibiscono prevalentemente giudizi morali personali, nel senso hanno loro dei giudizi morali che magari non sono condivisi da altre persone non affetti da psicopatia.
Cioè hanno una realtà tutta loro, banalmente.
Sì, anche perché c'è questa tendenza a compiere violazioni delle regole e delle norme sociali pur di ottenere un vantaggio per se stesso, perché hanno proprio questa legge della vita morale, proprio dei concetti, dei giudizi che solo loro capiscono e credono, perché una persona normale invece non capisce, non coglie.
Mi stai spaventando.
E poi sono
a me mette molto disagio sta gente qua, così non so come spiegarti.
Sono tanto anche concentrati sul risultato, ovvero raggiungere i propri obiettivi, che non si rendono conto della gravità del processo con cui raggiungono il proprio risultato.
È letteralmente Machiavelli, cioè il fine giustifica tutti i mezzi.
Esatto, cioè
porca puttana,
io voglio
sto guardando i video true crime, sì, e sono curiosa di sapere cosa sentono le persone che uccidono.
Allora, uccido qualcuno così sento.
E non mi rendo conto nemmeno della gravità dell'azione di uccidere una persona, perché sono tanto concentrata sullo scoprire la sensazione.
Come ci si sente?
E se magari si fermassero un attimo a distogliere un attimo l'attenzione da questo concetto e metterlo un po' sul come raggiungere l'obiettivo, in tal caso potrebbero anche dire ok, socialmente, secondo la legge, è sbagliato. Magari io non credo che
però
sia sbagliato,
ma
è sbagliato.
Niente che sia sbagliato, perché tanto io voglio raggiungere i miei scopi, no?
Ecco.
Pazzipa.
Poi, la storia evolutiva delle persone psicopatiche è caratterizzata da un modo di crescita della famiglia, intendo, disfunzionale, nel senso o genitori troppo severi o genitori a cui non frega proprio niente, non ti riprendono, non riceve affetto dai genitori, non riceve abbastanza affetto, cioè uno estremo o l'altro, o ricevi troppo o ricevi poco, uh-huh. Oppure, che ne so, crescendo, facendo qualcosa di violento, non dico neanche sbagliato, ma proprio di violento, non ricevono una punizione abbastanza ferma e severa. Ovviamente non sto parlando di essere picchiati, però comunque un richiamo abbastanza importante, severo, da farti capire che questa violenza non va bene, nel senso... Fratellino che continua a picchiare la sorellina,
non ha senso,
forte,
sì,
proprio,
sì,
in maniera aggressiva. Se il genitore non gli fa capire che questo non va bene, continuerà a farlo e crescerà con l'idea che questo va bene, avrà,
sì,
la violenza nella sua testa impiantata.
La violenza!
E quindi non lasciate che i vostri figli...
No, allora, in realtà, non so se hai mai visto, c'è questa serie TV che si chiama Amsterdam, che si parla di questo ospedale, no? E una delle medici, uh-huh, così, che lavora nell'ospedale, e arriva un giorno questo bimbo che praticamente non si capisce bene cos'ha, per poi scoprire letteralmente che aveva paura, uh-huh, a livello istintivo della sorella, che continuamente gli faceva male, e scoprire che la sorella è una psicopatica, è nata così.
Oddio.
E i genitori la stavano difendendo.
Mamma mia.
Cioè, è un pochino brutto quando succede, eh. È un,
sì,
po' una
ma
merda.
Ma soprattutto, cioè, ritorniamo sempre all'argomento della famiglia che vuole proteggere il figlio e non vuole credere che il figlio
poteva fare
può fare del male. Cioè, rovina ancora di più il figlio, perché anche lì, anche tipo, come si chiama la serie? Non mi ricordo, Dottor House, comunque una delle serie televisive.
Dottor House, sì.
Sì, forse, oppure un'altra. Arriva questo bambino tutto pieno di graffi, tagli, col braccio rotto, tutto perché il fratello un pochino più grande è psicopatico e quindi non ha
e
la...
E gli fa del male?
Sì, gli fa del male. E i genitori continuano a dire, ma sono fratelli, tutti i fratelli sono così.
Non
e si
vero.
Rifiutano di far fare il test al figlio grande per vedere se è effettivamente,
sì,
è psicopatico.
Non
e
è
si
vero
tengono
che tutti i fratelli sono così.
Cioè, questo crescendo può finire per uccidere l'intera famiglia.
Sì, 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 letteralmente. Sì, no, letteralmente. Sì, sì.
E quindi, cioè, a che scopo lo fate? Voi pensate così di salvare il figlio, ma prima di tutto il figlio lo state perdendo e voi potete morire. Nel senso...
Sì, no, letteralmente poi diventa un hazard per i stessi genitori. Cioè, diventa pericoloso per i stessi genitori. Non so se hai mai visto il film Dobbiamo parlare di Kevin.
Oddio, l'ho già sentito.
Che un figlio praticamente aveva questo tipo di disturbi. A un certo punto è impazzito, ha ammazzato il padre e la sorellina piccolina, quando in realtà la madre tutta la sua vita non lo supportava.
Ma è quello di Leonardo DiCaprio?
No, è quello con Ezra Miller.
Oddio, poi io l'ho già sentito.
Non so se è presente Ezra Miller, quello che ha fatto The Perks of Being a Wallflower.
Ah, ma quello non era tipo...
Un po' pazzo.
Sì.
Sì, no, poi è stato, praticamente è stato una... cioè, ho detto, figa, ti rendi conto? Ti rendi conto che è diventato poi pazzo alla fine? Vabbè, niente, ho detto anch'io così, ma... Sì, cioè, te lo consiglio, ve lo consiglio a tutti di guardarlo, perché spiega molto bene questa cosa della psicopatia. E la madre, tipo, si vede... Hanno fatto uno studio pazzesco per capire quali sono, diciamo, i primi segnali che un bambino soffre di questa cosa. Perché uno, quando è psicopatico, ci nasce, capito?
Oh mio Dio, questo film me lo guardo.
Lo consiglio a tutti. E niente, abbiamo finito di dire le cose che volevamo dire, fatti bravi.
The Crowded Room si chiama la serie di...
The Crowded Room,
sì,
ok.
Sì, Crowded Room perché aveva cioè, diverse personalità e quindi la sua mente era un po' affollata.
Sì.
E quindi... Ma è bellissima quella serie, è stupenda, veramente.
Ok, dopo me la guardo.
Guardala, ti prego. Mm-hmm. E guarda anche Normal People, per favore.
Normal People.
Normal People.
Lo farò. Adesso finiremo di guardare White, Red, White and Royal Blue.
E niente, noi
vi lasciamo, fate i bravi.
Vi salutiamo,
non
anche.
Non ammazzate nessuno, per favore.
Esatto, non ossessionatevi di ste cose non normali. Non,
lo possiamo
non
fare solo noi.
Non fate in modo che noi un giorno possiamo parlare di voi in una puntata, per
esattamente,
favore.
Esattamente, beh, nel senso, potete ci pagate le bollette così, però vi sconsigliamo caldamente di farlo.
E niente, ciao!
Ciao!